Radio Nizza, cultura.
Bentrovati da Marco Casa a questo appuntamento dedicato alla cultura e alla grande letteratura. Il saluto va alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Nizza e Centrale Milano, che ci seguono non solo in streaming ma anche sulle onde medie sui 1575 kHz. Il libro di cui parliamo quest'oggi ha per titolo Il Carnevale di Nizza e altri racconti ed è la raccolta di racconti a firma di Irene Nemiroski, l'autrice di cui parliamo quest'oggi, con la curatrice di questo volume pubblicato da Adelphi, nella biblioteca Adelphi, proprio di recente, a ridosso del carnevale che si è celebrato a Nizza nelle scorse settimane. E allora do il benvenuto alla docente Teresa Lussone, che insegna lingua e traduzione francese all'Università di Bari. Ben trovata, professoressa, e grazie per essere con noi per occuparci di quella che è stata definita la più grande scrittrice di Francia, e o meglio anche in lingua francese, visto che era di origine russa.
Bentrovati, grazie, un grande piacere essere qui.
Scopriamo forse per la prima volta, e siamo in tanti, suppongo, anche se tanti altri la conoscono, ci sono stati anche spettacoli teatrali in Italia dedicati alla Nemiroski, e questa autrice, pubblicata appunto da diversi anni in Italia da Adelphi, ma ancora poco letta. Ma basta una lettura, anche solo dei racconti, per innamorarsene. Come mai, professoressa?
È perché è una scrittrice straordinaria che è stata ingiustamente dimenticata. Lei descrive delle grandi passioni, le descrive con molta intensità, e nei racconti questa intensità è ancora più forte che nei romanzi. I romanzi sono ovviamente più ampi, quindi tutto viene sviluppato, invece i racconti si contraddistinguono per una densità. Il problema è che quando Nemiroski è stata deportata, in qualche modo è stata dimenticata e non era più, la sua scrittura non era più in qualche modo adeguata al gusto del dopoguerra, in cui si affermano altre tendenze, e invece oggi ha ritrovato il suo tempo.
Irene Nemiroski ha vissuto tempi bui, perseguitata in Russia, poi si sposta in Francia e poi un finale tragico nell'assurdità della Seconda Guerra Mondiale.
Allora, se devo essere breve, dico le date di nascita e di morte e i luoghi di nascita e di morte, perché la sua storia è tutta inscritta in queste date. Cioè, lei nasce nel 1903 a Kiev e muore nel 1942 ad Auschwitz. Subito dopo la rivoluzione russa si trasferisce a Parigi, qui inizia a studiare alla Sorbona, e diventa, a partire dal 1929, una scrittrice famosissima, conosciuta negli anni 30. Di lei si parla persino nelle cronache mondane, ecco, in quelli che sarebbero i rotocalchi dell'epoca. Ogni tanto si dice: è stata vista in vacanza lì. I suoi romanzi hanno sempre un grandissimo successo. Qualcosa comincia a cambiare alla fine degli anni 30, quando c'è un antisemitismo crescente, quando cominciano anche ad affermarsi altre tendenze letterarie, e poi negli ultimi anni si rifugia a Issy-les-Vêches, un paesino della Francia centrale, e qui continua a scrivere con la consapevolezza che saranno opere postume, e quindi viene arrestata e poi muore ad Auschwitz.
Saranno poi le figlie a riportare alla luce gli scritti della madre, facendo quell'esercizio di memoria che hanno dovuto fare i testimoni della Shoah, anche se le figlie non sono finite nei campi di concentramento perché erano state date in affidamento ad altre persone per salvarle.
Esatto, sì, due figlie, e la prima figlia, in realtà questo è toccante, la prima figlia si chiamava proprio Denise France, perché quando Nemiroski arriva in Francia era innamorata della Francia. Poi sarà delusa da questo paese, appunto, che la porterà ad una fine tragica, ma lei adorava la Francia, tanto da chiamare sua figlia Denise France, e al momento della sua deportazione queste ragazzine, queste bambine, riescono a portare dietro di loro, in varie peregrinazioni, una valigia in cui c'erano i manoscritti della madre, tra questo Suite Française. Come diceva, loro non hanno il coraggio di aprire questo manoscritto, meglio lo aprono, in parte pensano che sia un diario, in parte credono, si rendono conto che il romanzo è incompiuto. Ma qui c'è una storia anche strana, perché lei diceva: ci vuole tempo per la memoria. Allora, ed è esattamente così, ma questo non vale solo per le figlie, vale un po' per tutti noi, perché per esempio loro, prima della riscoperta di Nemirovsky e della pubblicazione di Suite Française nel 2004, una delle due figlie aveva fatto un tentativo tramite una giornalista per pubblicare questo romanzo, ma la giornalista le aveva detto: peccato che in quanto incompiuto questo romanzo non possa essere pubblicato. Paradossalmente, nel 2004, quando Suite Française è stato riscoperto, questa incompiutezza del romanzo era in realtà quasi un valore aggiunto perché ci faceva conoscere, oltre ad una grande opera letteraria, perché anche se incompiuto il romanzo, essendo in parti, può essere letto, ci faceva scoprire anche una storia tragica e molto toccante. Quindi sono un po' cambiati i tempi e sono i nuovi tempi, la riscoperta del valore della memoria, che è una scoperta assolutamente recente, che ci ha portato poi prima a scoprire Suite Française, a cui lei ha lavorato negli ultimi giorni, e poi a riscoprire tutta la produzione, tutto quello che Nemirovsky aveva scritto negli anni 30.
E veniamo alla raccolta di racconti Il Carnevale di Nizza, che la Nemirovsky conosceva molto bene, non solo il Carnevale, ma anche Nizza, c'era stata più volte in Costa Azzurra.
Sì, lei ci andava da piccola perché la famiglia, era molto ricca, quindi soggiornavano in Francia. E poi resta un po' questo ricordo di Nizza e questo ricordo del carnevale. Questo carnevale permette un po' ad un certo punto a due giovani che non potrebbero innamorarsi tra di loro perché la donna, insomma, è sposata al cugino dell'altro protagonista, quindi c'è un amore impossibile, c'è un avvicinamento e il carnevale fa scattare una magia per cui tutto è possibile, per cui si cambia un po' l'identità. È un momento magico.
È un taglio cinematografico quello che dà la Nemirovsky ai suoi racconti. Probabilmente sarebbe diventata una grande sceneggiatrice se non fosse morta prematuramente.
Sì, lei era molto interessata dal cinema e soprattutto credeva nelle contaminazioni tra le arti. Quindi Il Carnevale di Nizza, insieme ad altri racconti pubblicati in questa raccolta, fa parte di una fase di sperimentazione in cui lei comincia a scrivere come se le cose si svolgessero sotto gli occhi del lettore. Quindi immagina delle dissolvenze, immagina lo sfondo musicale. Cerca di montare le scene come se fossero un film, quindi c'è davvero una mescolanza. E lei per un certo periodo, quindi dopo aver scritto questi testi che sono come delle sceneggiature che sono quasi cinematografici, a un certo punto mette da parte questo tentativo e poi lo riprende proprio in Suite Française, nella sua ultima opera, in cui lo stesso dice: devo scrivere un romanzo che sembra svolgersi sotto gli occhi del lettore, in cui c'è un montaggio di varie storie una dopo l'altra. Quindi è davvero interessata dalla tecnica cinematografica e nel racconto questa tecnica cinematografica permette di rendere questi racconti ancora più avvincenti. Poe diceva che nei racconti lo scrittore riesce a tenere il lettore tra le sue braccia, si resta un'ora in balia dello scrittore. E quindi questa tecnica è uno degli stratagemmi per avere questo effetto.
Professoressa Russone, cos'altro troviamo in questa raccolta?
Allora, questa raccolta ci dà un po' l'idea di tutta quella che è Nemirovsky, perché troviamo tanti racconti i cui temi hanno a volte uno sviluppo più ampio nei romanzi e quindi ci danno veramente un'idea dei temi principali di Nemirovsky. Danno anche idea delle prime opere giovanili, quindi per esempio la serie di quattro scenette di Nonoche, io la trovo esilarante, lì c'è una primissima e giovanissima Nemirovsky che scrive anche qua delle scenette quasi teatrali in cui c'è una ragazzina Nonoche che vive di espedienti, un pochettino è straordinaria, io la trovo divertentissima. Nonoche è favolosa, io la trovo, io rido, io ancora rido se penso alle scenette di Nonoche che va al Louvre e si interroga sulla Gioconda, sulle copie della Gioconda, ma perché mettere l'originale se ci sono le copie di tutto? Vanno al Louvre perché non hanno che fare, non sanno come passare il tempo, insomma, ne combinano di tutti i colori e soprattutto lei e la sua amica cercano marito. È difficile perché trovare un uomo bello, ricco che le mantenga è un'operazione complicata, eh? Quindi questa è una Nemirovsky veramente inedita che ha poco seguito, sono delle opere giovanili. Un altro tema che troviamo, per esempio, in Fraternité è quello dell'infraternità, è quello dell'impossibile assimilazione dell'ebreo, quindi è un tema doloroso che pure ha importanza nel romanzo. Poi abbiamo tanti racconti, un po' come il Carnevale di Nizza, che sono racconti a volte dolci, con delle descrizioni bellissime dei posti, con un tono un po' malinconico, con un po' un rimpianto per le occasioni perdute. E poi abbiamo un racconto inedito alla fine, che è stato trovato da Elena Quaglia nella biblioteca dove sono conservati tutti i manoscritti dell'autrice. Lei è una mia cara collega e amica, aveva pubblicato anni fa in rivista questo racconto e adesso abbiamo deciso di pubblicarlo. Questo racconto è legato al romanzo autobiografico e quindi René Mirozkin riflette su questa scrittura, ma come dicevo prima, lei sa, René Mirozkin sa bene che le regole per scrivere un racconto sono diverse da quelle del romanzo e quindi in questo racconto incompiuto la narrazione si alterna a delle indicazioni su come si scrive un racconto, ed è per questo che abbiamo deciso di pubblicarlo, perché in qualche modo dà il senso alla raccolta, spiega un po' qual è la differenza tra un romanzo e un racconto, anche quando a volte i temi sono simili. Quindi qui troviamo, per esempio, una ragazzina. Il tema della ragazzina è veramente frequentissimo in Nemiroski e soprattutto, devo dire la verità, sono ragazzine straordinarie, con un carattere meraviglioso, ma che spesso sono un po' infelici a causa della madre. Nemirovsky dice a un certo punto: no, ma le ragazzine felici non sono proprio il mio forte, non sono per me. Lei sa dipingere le ragazzine tristi, perché lei purtroppo lo era stato, e c'è un tono, un tocco autobiografico c'è. Quindi un po' ce la fanno scoprire, ecco, lei si è innamorato, ma è bello, e si è innamorato anche perché dà un'idea di un po' di tutta Nemirovsky, ecco, la raccolta ha questo pregio.
E questa sarà la chiave per entrare nel mondo della Nemirovsky. Attraverso i racconti si arriva ai romanzi, se non li avete ancora letti, ovviamente. Nel salutarla, professoressa, ricordo che abbiamo parlato della raccolta Il Carnevale di Nizza e altri racconti di Irene Nemirovsky, libro pubblicato da Adelphi. Grazie professoressa Lussone per essere stata in nostra compagnia con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Nizza e Centrale Milano, e una risentirci a presto.
Grazie, grazie mille, arrivederci.